Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Storri, un altro appuntamento oggi con la storia di Roma in questa rubrica che potete ascoltare il martedì e la domenica sulla frequenza di 105 FM oppure visitando il sito radiovaticana.org/105 e ricordiamo il nostro numero verde 800 208 802 oppure potete mandare un sms al 335 12 43 317. Con noi Renato Vertunni. Benvenuto Renato.
Buongiorno a tutti quanti e buona salute a tutti quanti.
Allora oggi ci parli, così mi hai detto, del Triumvirato Rosso e ci spiegherai nei dettagli di cosa si tratta. Poi andremo al Quirinale che ospitò Francesco II di Borbone e sua moglie, Quirinale dove all'epoca risiedeva il Papa, in questo caso Papa Pio IX. Intanto, perché la scelta di questi due temi? Sono collegati fra loro?
Sì, sono collegati fra loro. Come sempre, a Roma abbiamo dei centri, dei nuclei, che sono delle vere e proprie enciclopedie. Battono la Treccani, contengono tanta storia. Una è il Vaticano e l'altra è il Quirinale. Se noi scagliamo nelle pietre del Quirinale, troviamo la storia di Roma almeno dalla fine dell'impero ad oggi. E vogliamo parlare del Quirinale più che altro e dei suoi ospiti. Incominciamo col dire che il Papa Pio IX fino al novembre del 48 abitava e governava dal Quirinale. E poi fuggì, vi ho raccontato già un'altra volta la storia di come fuggì, l'intromissione dell'ambasciatrice della Baviera, eccetera. Rimase il Vaticano vuoto praticamente, perché il Papa era fuori, Armellini, Saffi e Bazzini avevano creato la loro base di governo al Palazzo della Consulta, al lato del Quirinale, dove c'è stata per 8-9 mesi la sede del governo della Repubblica di Mazzini, Repubblica che considero idealmente l'ideale del sistema di governo. Però Mazzini, Saffi e Armellini avevano studiato in precedenza lo sviluppo della Repubblica e aveva minuziosamente osservato tutto ciò. Però non avevo fatto una considerazione che per fare un'azione ci vuole una base, e la base è il popolo. E il popolo di Roma non è assolutamente atto alla realizzazione della concezione della Repubblica, cosa che accade oggi in molte parti del mondo, dove le popolazioni non sono atte alla realizzazione di una Repubblica, che vuol dire soprattutto indipendenza, autonomia e superiorità spirituale dei cittadini. Dunque, fatto questa considerazione, vediamo che il Quirinale rimase vuoto. Però una volta partito da Roma, la Repubblica dominò fino ai primi di luglio del 49, quando poi entrarono le truppe francesi e la liberarono, così dissero, dalla Repubblica di Mazzini. Caso strano, Repubblica contro Repubblica, la Repubblica di Francia che batteva la Repubblica di Mazzini italiana. Capita le lotte in famiglia, o almeno le lotte fra affinità ideologiche. E a quel punto Roma ritornò in mano pontificia e sotto la guarigione di un certo generale Baraguai, sembrava, che la governò. Però il Papa, avvenuta la liberazione di Roma, immediatamente nominò, ecco, un triumvirato di cardinali che prese il nome di Triumvirato Rosso. Triumvirato Rosso perché? Perché erano tre cardinali vestiti di rosso. Ecco, il rosso del comunismo non c'entrava, ancora non era nato. E c'era un certo cardinale Savelli che coordinava questo triumvirato, che aveva il compito di distruggere tutto quello che aveva fatto, sia giuridicamente sia secondo i regolamenti, la Repubblica Romana. Ecco perché questo triumvirato si riunì subito ed ebbe sede dove? A Palazzo del Quirinale. E fu l'ultima volta che Palazzo del Quirinale, nel periodo pontificio, resse la base di un governo, sia pure vacillante, qual era un governo pontificio sotto il controllo dei francesi. Ecco perché ho detto che ho detto il triunvirato rosso, hai capito?
Perché ovviamente questi avvenimenti sono collegati strettamente.
Sì, strettamente fra loro e anche drammaticamente. Dopodiché venne Pio IX, eccetera, e Pio IX ovviamente non andò più a abitare al Quirinale, perché Pio IX tornò dopo 7-8 mesi a Roma, non tornò subito, eh. Il triunvirato rosso governò per un certo periodo, e quando tornò per andare al Vaticano. Perché? Perché si stabilì che il Vaticano era zona prima di tutto vicino alla tomba Pietro, poi faceva parte delle tre colline, Monte Mario, Vaticano e Gianico, che a nord di Roma erano più difendibili del Quirinale, che era invece immerso nella città. Osservazione, piccola aggiunta, che faccio io, che si fece quando il re Umberto II si studiava allora la possibilità di farlo rimanere a Roma in attesa del referendum, in attesa della resistenza doveva sostenere che il referendum era falso, questo lo dicevano ovviamente i monarchici, e si studiò la possibilità della permanenza del re a Roma, che però non doveva essere localizzata nelle zona del Quirinale, ma bensì nella zona delle Vittorie, dove ci sono ancora delle caserme, numerose caserme, e nella base centrale che vedeva il re posto nella dimora del convitto nazionale. Quindi era una visione fatta molto rapidamente da alcuni vicini al re, dal generale Andersen, che era il generale delle truppe polacche che avrebbero dovuto difendere Roma assieme con la Marina, i lancieri Montebello, eccetera. Oh, tutto questo cosa c'entra Maria Sofia e Francesco II? Tutto questo c'entra perché il regno delle due Sicilie finì all'alba del 14 febbraio del 61, quando a Gaeta il re e la regina salutarono al suono della marcia reale borbonica il reparto d'onore e montarono sulla nave La Muette. La Muette era una nave francese che li portava fuori della fortezza di Gaeta. Quindi si ammainava la bandiera borbonica sul regno delle due Sicilie, fra parentesi, cosa non vera, perché a Civitella del Tronto la bandiera sventolò per altri due giorni, e i sovrani lasciavano il territorio del loro regno per recarsi nel regno del Papa. Il viaggio non era molto lungo, perché di Gaeta a Terracina, e arrivati a Terracina sbarcarono e montarono sulle carrozze che nel frattempo avevano passato il confine per raggiungere la Terracina. Dice, ma perché il re non se n'è andato con la carrozza dal forte? Beh, per non avere lo smacco del presentato arme dei bersaglieri, perché avrebbe dovuto a questi accompagnarli al confine del suo regno.
E solo per questo?
È un fatto morale, perché non volevo subire questa ulteriore umiliazione dopo che Francesco II fece un telegramma a Napoleone III dicendo: maestà, i sovrani che lasciano il regno difficilmente lo riprendono. E questo è valso non solo per lui, ma per tutti i sovrani che hanno lasciato il regno. Tolto per uno, per Rastafari, per l'imperatore di Etiopia, che dopo aver lasciato il regno lo riconquistò, grazie però all'aiuto degli inglesi. Dunque, torniamo a Roma e torniamo all'arrivo, al viaggio da Terracina a Roma, compiuto nella carrozza reale borbonica dal re e dalla regina. Fu un viaggio disastroso, perché partita la mattina alle 7 dalla forte di Gaeta, la regina aveva un abito di velluto rosso, quasi per sfidare la iella e la sorte, viaggiarono fino a Roma, fino al Quirinale, dove il cardinale Antonelli, segretario di Stato di Sua Santità, li accolse per introdurli ai loro appartamenti, che dovevano essere a pian terreno dalla parte anteriore il palazzo. A un certo momento il re andò a letto e qui successe il fattaccio. Non si sa come, non si sa perché, il letto andò a fuoco e il povero Francesco II, oltre nella lunga giornata delle 14 febbraio del 61 ebbe anche questa disavventura di andare a letto con un letto che aveva preso fuoco.
Ma non si sa perché.
Ma forse erano tutti stanchi, una candela è caduta, non fu un attentato terroristico, fu semplicemente una disgrazia. Quelle disgrazie che avevano preso a perseguire questo povero re, buono, tranquillo, molto cattolico e molte volte disattento alla vita e ai consigli della sua bellissima consorte. Messo a posto un altro letto, il re finalmente andò a letto e dormiva fino alla tarda ora, e la mattina dopo il Papa, per la prima volta dopo che l'aveva lasciato nel 59, tornò nel 49 al Quirinale e anche credo per l'ultima volta per salutare i due illustri ospiti a cui aveva reso il piacere dell'ospitalità in periodo di, perché il primo nonno era stato appunto prima ospite dei sovrani al tempo della Repubblica Romana e ora ospitava i due sovrani al tempo del generale Cialdini a Gaeta, insomma.
Senti Renato, a me sembra che tu subisca molto il fascino di questa donna, di questa moglie di Francesco II di Borbone, perché ne parli sempre come bellissima donna, bellissima moglie.
Bellissima non perché le sia innamorato fisicamente, anche perché lei è uno scheletro e io sono ancora vivo. Non è un amore, diciamo, materiale.
È il suo personaggio.
È rispetto spirituale che ho sia per lei e sia per la sua nipote, Maria Giuseppe, la quale ebbe lo stesso destino della zia, sposando praticamente un Savoia, Umberto II, e lei ha sposato Francesco II, che era a sua volta il figlio di una Savoia. Erano entrambe parenti strettissime di Sissi, che ancora oggi tutto il mondo ammira e tutto il mondo in fondo ne è innamorato. Sono quelle donne intelligenti, capaci, volitive, rimessive però alla volontà coniugale, a quella soprattutto della patria, e a difendere, sempre pronta a difendere quella che loro considerano la loro patria.
Un po' tormentata comunque, una donna molto tormentata.
Tormentata tragicamente. Maria Sofia, quando poi era ormai vecchia, era a Monaco, abitava nel suo palazzetto, e lo andava a trovare spesso Monsignor Eugenio Pacelli, una visita cristiana, diceva Pacelli. È un'amicizia cristiana perché, ripeto, la Maria Sofia a Roma, arrivata a ex Palazzo Pontificio, volle scrollarsi i ricordi tristissimi di Gaeta, delle bombe, delle cannonate che il generale Cialdini sparava sulla fortezza, e alla fine si mise a passeggiare per Roma con Matilde, che era sua sorella e che aveva sposato il fratello di Francesco II. Passeggiando ammirò la città, i romani ovviamente subito la fraternizzarono e cominciarono a chiamare la sora Maria, la sora Sofia, la sora Sofia. Da regina era diventata la sora Sofia. E passeggiava per Roma, dove incontrava quelli che venivano definiti briganti, ma che si preparavano a tornare nel regno delle due Sicilie per combattere. Via del Babuino, dove oggi ci sono tanti bei negozi, anche di atelier di moda, eccetera. Allora erano quasi tutti quanti negozi di armi che il Papa faceva vendere autorizzati per i volontari partigiani che partivano per il sud. Poi c'era anche a Piazza delle Tartarughe, c'era un ebreo che aveva fatto un grande magazzino per fare le divise di questi volontari. Era un movimento borbonico, anti-italiano, che era formidabile. E Maria Sofia girava in mezzo a tutta questa gente con l'entusiasmo della gioventù. Se non che a un certo momento la maldicenza, la malignità di alcuni ambienti piemontesi, falsi e cortesi, crebbero una...
Non è vero, non è vero, scusa, dissento su torinesi falsi e cortesi.
Ecco,
questo non te lo consento.
No, sì, ma però, storicamente, oggi le cose sono...
È un luogo comune, sì, infatti. Scusami, ecco. T'ho interrotto.
No. E poi la Maria si trovò in giro per Roma delle fotografie false. Pensa, la fotografia come era allora fatta, hanno fatto una donna nuda con la testa di Maria Sofia Quindi è evidente che è una falsità, ma però a quei tempi pensavano che fosse vera, per discreditare la regina e discreditare il Papa, perché io non ho mai visto queste fotografie, ma sembra che in queste fotografie ci fosse anche Sua Santità. E allora il Papa si arrabbiò moltissimo, diede luogo a una ricerca accanita dei due criminali che avevano fatto questa azione e li pescarono. Erano due fotografi romani, un moglie e marito, di cui non ripeto il nome per non perpetuare nel tempo la loro infamia, e furono arrestati e potevano essere condannati a morte, perché anche per doppia lesa maestà. Ma invece ebbero salva la vita perché furono obiettori di coscienza, no, obiettori di coscienza, come li chiamo adesso, alleati insomma della polizia, e gli spiegarono.
I pentiti, Renato, i pentiti.
I pentiti facevano esattamente chi aveva commissionato questo lavoro, e venne fuori che alla base c'era quel Caglioffo, ripeto Caglioffo, che nessuno definisce Caglioffo, ma si definisce secondo padre della patria, che invece fu il signor Cavour, il quale era anche lui un immorale, perché la sua vita personale non è una di quelle più rette. E così la povera Maria Sofia si dovette subire anche questa umiliazione, come altra umiliazione fu quella quando emisero in giro la voce che lei era partiva da Roma per raggiungere la Baviera, cosa che fece ovviamente, perché era incinta, niente di meno, non gli bastava un figlio, ma di due gemelli. E quindi altra infamia che io ho potuto provare, che è infamia perché le date non corrispondono alla realtà dei fatti, ma gli infami calunniano sempre la gente. Ecco perché io difendo Maria Sofia, una donna dura, tenace, capace, volitiva, in difesa della sua patria adottiva, così come lo è stato sempre Maria José, in difesa della sua patria adottiva. E molte volte in polemica con i loro mariti bonaccioni, bonisti, che loro di lui detestavano l'atteggiamento.
Insomma, quando le donne in famiglia portano i pantaloni.
Quando le donne in famiglia portano i pantaloni e gli uomini portano le gonnelle, non in senso fisico come gli albanesi e i greci, ma in senso morale. Quindi la bontà implica il dovere del sovrano, però la pietà e la carità dovuta a gente che a sua volta ha pietà e carità, e non a quelli che commettono dei reati così volgari come sono stati commessi anche nei confronti di Maria José. Le voci volate su questa donna sono infami e moltissime, e che cercheremo di pulire nel tempo, non per amore di questa o quell'altra istituzione che lasciamo alla storia giudicare, ma per amore della verità e per amore, come dicevi tu all'inizio, amore spirituale verso due donne che sono state grandiose e meravigliose, Maria Sofia e Maria José, ed anche, dobbiamo aggiungere, Sissi, Maria Elisabetta, la quale è stata veramente una grande imperatrice.
Renato, ci fermiamo qui.
Sì, ci vediamo sulle donne belle, magre, alte e imperatrici.
Renato, grazie per essere stato con noi.
E grazie a voi sempre di avermi ascoltato i miei raccontini, questa volta sulle regali donne d'Europa.
Prima di salutarvi, io ricordo agli ascoltatori che se hanno un desiderio, se volete che si parli di un tema, un argomento in particolare in questa rubrica, i nostri ospiti Renato Vertunni e il professor Romolo Augusto Staccioli, secondo ovviamente le nostre esigenze di programmazione, cercheranno di accontentarvi. Vi do ancora il nostro numero verde 800 208 802. È davvero arrivato il momento di salutarvi. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.